Buonasera a tutti, il più cordiale bentornato a Giovanni Falaschi, già professore ordinario di letteratura italiana presso l'Università degli Studi di Perugia e ora docente a contratto, si è occupato di letteratura del Cinquecento, Aretino, Tasso, Ottocento, Leopardi, Giusti, Carducci e di molti autori del Novecento, Carlo Primo Levi, Calvino, Cassola, Fenoglio, Zorettini, Pavese, Vittorini, eccetera, nonché di critici, Pintor, Baldacci e molti altri. Con noi Paul Ginsburg, è stato professore all'Università di Cambridge e già nel 92 insegna storia dell'Europa contemporanea all'Università degli Studi di Firenze. Tra i suoi lavori ricordiamo Storia d'Italia, Famiglia e Società Stato del 98, Daniele Mannina e la Rivoluzione Veneziana del 48-49, del 2007, Berlusconi 2003, Il Tempo di Cambiare 2004-2005, La Democrazia che non c'è 2006, Salviamo l'Italia e il bellissimo Famiglia 900 del 2013. Daniel Vogelman, nato a Firenze, esordisce negli anni 70 come poeta, pubblicando alcuni volumi di libri, tra cui Fondamentale nel 72. Nell'80 fonda la casa editrice Giuntina, la cui prima pubblicazione della collana Schulim Vogelman, dedicata alla memoria del padre, Una notte, scritta dal premio Nobel Elie Wiesel, tradotta dallo stesso Vogelman. A cui negli anni si sono aggiunti più di 550 titoli sulla cultura ebraica. Questo volume, Ebrei, Ebraismo, Lager, curato da Giovanni Falaschi, è nato da un impegno civile. 10 lezioni su 10 argomenti diversi di una materia che ha una bibliografia internazionale sterminata e contributi di primo ordine. 10 lezioni tenutesi all'Università di Perugia da professori di varie discipline, profondamente diverse tra loro, giornalisti, italianisti, storici, contemporaneisti e antichisti. Il libro coglie quindi l'occasione per farci riflettere su alcuni temi. Per questo il titolo è onnicomprensivo, Ebrei, Ebraismo, Lager, dalla lettura di discipline vastissime che si affacciano a chi affronta in pochissimi modi dei mille e mille possibili la questione ebraica. Offre dei casi esemplari, illustra brevemente alcuni problemi importanti e così via. Si tratta di un'occasione di far vedere la pluralità dei possibili approcci a questo terribile tema che attraversa la storia non solo dell'Occidente ma anche dell'Europa orientale. Qui si parla di ebrei antifascisti, italiani, di deportazione, del problema della colpa in generale, di quello in particolare della possibilità di parlare di qualcosa di inaudito e di incredibile, del problema dell'identità, della casta e di quello di un giovane intellettuale morto prima del cosiddetto Olocausto e dell'orrore che suscita, proprio nella lezione tenuta scritta da Falaschi, la fine di tre coppie di innamorati, dei quali torna a casa un membro per ogni coppia. Io darei subito la parola a Daniel Vogelman.
Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Indubbiamente questo è un libro molto particolare. È giusto presentarlo ormai a pochi giorni dal giorno della memoria. Anche se ormai sappiamo che il giorno della memoria si è trasformato, direi a ragion veduta, almeno nel mese della memoria. Tra l'altro una delle cose che si dice giustamente fin dall'inizio nelle introduzioni, che non ci si può limitare a un giorno solo, quando siamo di fronte a tragedie come la Shoah e la deportazione in genere, perché anche ultimamente ci è giustamente fatto ricordare che non solo gli ebrei furono deportati, anche se sappiamo col fine ultimo e anche primo spesso dello sterminio, ma intere categorie di persone, a cominciare dagli avversari politici e poi gli omosessuali, gli zingari e tante altre figure delle cosiddette razze inferiori, che in genere non dovevano sopravvivere alla Germania nazista. Questo libro nasce in effetti come una serie di lezioni avvenute all'Università di Perugia proprio per il giorno della memoria, e ha la caratteristica abbastanza rara, appunto, di essere un insieme di interventi, e quindi non solo dedicati a un argomento specifico, anche se ovviamente i singoli saggi si dedicano a cose particolari, come vedremo, come brevemente cercherò di accennare. Però, e questa è la cosa interessante, c'è un tentativo, visto che si parla poi in pratica di ebrei, di far capire che la Shoah per certi versi è stata la fine tragica di 6 milioni, di un terzo del popolo ebraico, che però nei millenni ha avuto una lunga storia, e non solo di tragedia, ma anche di grandi esperienze spirituali e culturali. E quindi ai ragazzi, perché poi noi diciamo sempre che questi incontri, queste lezioni dovrebbero essere dedicate ai ragazzi, che per varie ragioni, anche scolastiche, non sono al corrente di questa storia, e quindi dovrebbero, attraverso questi testi, questi incontri, cominciare a farsi un'idea nello specifico della Shoah, ma poi anche della realtà ebraica, che appunto, come si evince da queste pagine, è molto più ricca. Si intende che vengano fatte appunto fin dall'inizio delle giuste precisazioni, e è inevitabile che si parlasse del mito della razza, perché sapete poi che questi stermini venivano fatti in nome della razza, cioè di razze inferiori che dovevano venire perseguitate nei diritti, come si suol dire, per quanto riguarda le leggi razziali, che ovviamente ci furono anche in Italia, anzi viene fatto notare come a un certo punto, paradossalmente, le leggi razziali italiane furono ancora più severe, se così si può dire, di quelle naziste, senza poi parlare di altri particolari come quella che anche quando dopo l'8 settembre al governo italiano arrivò Badoglio non ci fu una grande volontà di abolirle. Quindi non è che poi facevano così impressione. Infatti un altro dei temi giustamente messo in luce è quello tragico dell'indifferenza del popolo italiano di fronte a queste leggi. Indubbiamente c'era una dittatura, ma anche in questo si fa vedere come la dittatura stessa, se apparentemente per anni non era ufficialmente antisemita, come un po' tutte le dittature totalitarie, covava in sé il razzismo, prima magari con i popoli dell'Africa e poi anche con gli ebrei, che non dimentichiamo che erano cittadini italiani a tutti gli effetti, e tutto a un tratto un grande stupore, perché pochissimi, se non alcuni di cui poi magari parliamo, potevano immaginare una cosa del genere. I temi poi sono, come vi dicevo, molto svariati. Si parla di Kafka, per esempio, quasi inevitabilmente, con un bel saggio della compianta di Uwe Truder, e ne abbiamo parlato anche ultimamente, di questa figura di ebreo assimilato, soprattutto che già viveva in una famiglia assimilata, e la difficoltà enorme del rapporto con il padre, e anche un tentativo disperato, come dice lui in una famosa frase, di afferrare come sionisti l'ultimo lembo del mantello di preghiera ebraico che già vola via lo solo fino al principio. e questo è stato un po' più o meno inconsciamente il desiderio di Kafka, che in certi momenti della sua vita cercava di riavvicinarsi all'ebraismo, però non poteva essere per varie ragioni l'ebraismo ortodosso, ma semmai l'ebraismo espresso prima da un famoso attore yiddish, Yitzhak Lewin, che lui incontrò e di cui ne parlò tanto, non a caso condannato invece dal padre, per cui lo yiddish, come per tanti ebrei ormai assimilati che parlavano un buon tedesco, era considerato un dialetto, addirittura un gergo, che non poteva entrare nella buona società. E poi addirittura in memorabili incontri alla presenza di Martin Buber, che si svolsero proprio a Praga, questo tentativo di ritorno alle radici bibliche che poteva essere una soluzione per tanti ebrei. Per non parlare poi del sionismo, che lui vedeva in qualche modo, in parte profeticamente, in parte forse sbagliando, come qualcosa di superato. Però sappiamo che negli ultimi anni della sua vita Kafka studiava l'ebraico e aveva una vaga intenzione di trasferirsi in Palestina. Sicuramente, più o meno inconsciamente, però lo vediamo anche nei suoi racconti, se non tanto la Metamorfosi, in particolare mi riferisco alla Colonia Penale, dove c'è in qualche modo una tragica profezia di quello che sarebbe successo, diciamo, una ventina d'anni dopo la sua morte. Non a caso due delle sue sorelle furono sterminate nei campi di sterminio, appunto, e anche la persona che forse lui amò di più, peraltro non ebrea, la famosa Milena, come si dovrebbe dire oggi, Vyazemska, fu uccisa quando si recò liberamente, diciamo, perché non era ebrea, ad accompagnare le bambine a Ravensbrück. Un altro saggio che mi ha molto colpito è quello dedicato a Jura Seufer, che francamente non avevo mai sentito nominare, anche se poi ho visto nella bibliografia che alcuni coraggiosissimi piccoli editori italiani, modestamente siamo molto coraggiosi, diciamo che il nostro coraggio è proporzionale alle vendite, ma hanno pubblicato tanti testi, soprattutto testi di teatro, però istintivamente mi è venuto in mente, parlando appunto di un ottimo scrittore, un ottimo commediografo, peraltro ucciso a 26 anni e poi anche doppiamente drammaticamente, perché in fondo poteva salvarsi, a maggior ragione poteva salvarsi quando poco prima della morte era arrivata la famosa Fidelit, e cioè la possibilità di emigrare negli Stati Uniti, perché, detto fra parentesi, quello che lasciò, fra le tante cose che lasciò, ci ha insegnato e quanto la vita sia veramente appesa a un filo quando si è appesa alla fortuna, al di là di tutto. Poi questa fortuna di chi si affiglia è un altro discorso, diciamo, più teologico. E mi ricordava appunto, fra i grandi lutti che ha portato la Shoah, di quante persone, in particolare mi riferivo ai giovani, ai bambini, di cui abbiamo anche trovato già delle opere, basti pensare ai disegni e alle poesie scritte nel campo di internamento di Terezin, avrebbero potuto essere dei grandi scrittori, dei grandi pittori. È uscito proprio ora un libro molto importante, pare, dedicato a Charlotte, la pittrice, appunto, anche lei uccisa nei campi. E mi ha molto colpito proprio di questa cosa di Seufer, proprio quando si parla che all'interno di questa immane tragedia si scrive quello che potremmo definire il salasso della cultura tedesca, austriaca, mitteleuropea ed europea in generale. Sarebbe impossibile, forse anche fuorviante, voler rendere in termini quantitativi questa perdita di sostanza culturale, perché bisognerebbe parlare di tanti libri mai scritti, sebbene spesso già progettati. Pensiamo uno per tutti al libro sul Messia di Bruno Schulz, che purtroppo non è mai stato ritrovato, anche se poi tanti scrittori contemporanei hanno cercato di parlarne, perché è una cosa che ci quasi comanda, per dirla con Primo Levi, la Shoah, è quella di tentare, anche se disperatamente, di sostituire in un modo o nell'altro tutti coloro che non ci sono più. Di tanti quadri non più dipinti, edifici non costruiti, film non girati, spettacoli non messi in scena, sinfonie sonate e canzoni mai realizzate. E apparentemente può essere quasi blasfemo, perché non si può fare differenza tra i morti, però insomma noi che seguiamo la cultura, noi che in qualche modo seguiamo l'arte, dobbiamo riflettere anche su questo. E parallelamente, diciamo, a questo argomento si parla giustamente, a cura di Emanuela Costantini, i nomi poi degli autori li troverete soprattutto nel libro, degli ebrei orientali stra-stereotipi che ormai conosciamo tutti, l'estrema povertà, che poi peraltro era vera, ma comunque un grande dinamismo culturale per decenni e decenni, in cui da una parte ci fu l'emancipazione con l'illuminismo ebraico, la cosiddetta Scalà, e dall'altro quasi contemporaneamente la nascita del hassidismo, che avete conosciuto attraverso proprio le opere di Martin Buber che citavo prima, anche quello un tentativo di ritornare in qualche modo alle origini con il motto fondamentale di servire Dio con letizia, quando invece, come sappiamo, soprattutto nelle zone disastrate dell'Europa orientale, la situazione era tragica, vuoi per gravi pogrom avvenuti, vuoi perché la grande speranza, se oggi possiamo dire ingenua, dell'arrivo del Messia nella figura di Sabbatai Zvi, era tragicamente crollata. E poi evidentemente si arriva comunque allo sterminio, che in questo caso è proprio lo sterminio, oltre che di uomini, lo sterminio di una cultura e anche di una lingua, che è appunto quello yiddish, che lo stesso Kafka voleva invece considerare come la vera lingua degli ebrei. E come forse sapete, quando fu fondato lo Stato di Israele, questi vecchi ebrei ashkenaziti, che indubbiamente avevano più cultura e più storia degli ebrei cosiddetti sefarditi, che arrivavano dai paesi soprattutto arabi, non dimentichiamoci, furono quasi tutti scacciati, quasi 900.000 ebrei, di cui però come profughi non si parla mai, o quasi mai. E quindi ci fu questo tentativo, ma indubbiamente non possiamo negare che la lingua doveva essere la lingua ebraica, anch'essa insomma ricostituita miracolosamente, se si può dire, da una sola persona, perché poi a volte la storia lo fa veramente il singolo, Eliezer ben Yehuda. Si parla poi di una figura di antifascista, ebreo antifascista, che giustamente si mette in risalto, lo era fin dalla prima ora, perché era un socialista. Era più facile diventarlo dopo, anche per gli ebrei, che fino alle leggi razziali, non ovviamente come qualcuno dice scioccamente, erano tutti fascisti, però sicuramente ce n'erano, e soprattutto molti erano in qualche modo indifferenti, come spesso succede, ma è una cosa che succede anche oggi. L'ho pensata dopo gli attentati di Parigi, che sì, in queste piazze che abbiamo visto c'era un po' di gente, però insomma sotto sotto immaginavo la reazione di tanti che dicevano: beh, in fondo hanno ucciso dei giornalisti e io non sono giornalista, hanno ucciso degli ebrei e io non sono ebreo, appunto ricordando la frase famosa del pastore Niemöller, che si riferiva evidentemente agli ebrei e ai comunisti, però tutte e due, uno storicamente, l'altro come proiezione, finivano col dire: poi sono venuti da me e non c'era più nessuno che mi potesse difendere. L'unico problema che magari ha avuto questo Guido Lodovico Luzzatto è che si trovava in Svizzera e quindi poteva da una parte giudicare meglio quello che avveniva in Italia, però probabilmente non rendersi conto della tragedia vera di tanti ebrei italiani, tanti ebrei italiani anche assimilati, per cui l'Italia era stata molto importante, avevano combattuto nel Risorgimento, avevano combattuto eroicamente nella Prima Guerra Mondiale con tante medaglie, con tanto onore, avevano appunto avuto, come giustamente si cita, un grande onore da parte dello stesso re, ci si riferisce all'editore Olschi, cui evidentemente, come qualcuno sa, io sono molto legato, perché la tipografia giuntina fu fondata da Olschi e dopo arrivò mio padre come direttore e poi dopo la guerra, dopo Auschwitz, come proprietario. E beh, passava poco tempo quando anche il grande Olschi, il grande umanista, il grande italiano, era considerato solamente un ebreo e quindi dovette lasciare l'Italia per l'esilio svizzero dove morì. D'altra parte, un po' come filo conduttore di questo libro, che giustamente viene spesso citato Ansha, sia per la famosa frase che rispose in America quando gli chiesero di che razza era e lui rispose: razza umana, sia per quando giustamente si fa vedere che non c'è solo il male nella vita, non c'è solo l'orrore, ci sono dei periodi, e noi li conosciamo evidentemente, più tragici, ma contemporaneamente o dopo rinasce, almeno finora è così successo, la speranza e il bene. E invece appunto mi ricordavo quando Einstein diceva: se la mia teoria della relatività, sapete che fu molto osteggiata perché era considerata una teoria ebraica, comunque dice, se in qualche modo la mia teoria della relatività verrà accettata, verrà considerata giusta, i francesi diranno di me che sono un rappresentante dell'umanità, se invece questo non accadrà i francesi diranno di me che sono un tedesco, e in Germania se accadrà diranno che sono un tedesco, e se non sarà, avrà successo, diranno che sono un ebreo. Sempre di fronte a questo. Mi avvio verso la fine. Ovviamente nel libro si parla spesso di Primo Levi, anche se in un particolare saggio intitolato Raccontare altrimenti gli avvenimenti fondatori di Massimiliano Tortora, si fa prima quasi come in un racconto in cui non si vuole parlare di Kafka, perché ci sono stati anni in cui si parlava solo di Kafka, e oggi ovviamente, soprattutto nel giorno della memoria, si parla molto di Primo Levi, lui dice no, e fa più un discorso filosofico, psicanalitico, incentrato sul lavoro della memoria e sul lavoro del lutto. Parlando appunto dello scopo, se così si vuol dire, della giornata della memoria, e cioè quello di raccontare la storia altrimenti, ossia con la voce delle vittime, e fa l'esempio di Cristavolta, su cui ora non è il modo di affrontare. Altro interessante saggio è quello sulla lingua di pietra, Primo Levi e Gorgone o la Medusa, e come sapete anche dai testi di Levi parla del dire tra impossibilità e bisogno, e cioè la testimonianza vera gli appare impossibile. E quello che anche Wiesel o Sebrun, che hanno vissuto i campi, hanno detto: parlare impossibile ma testimoniare necessario. C'è sempre questa dicotomia, soprattutto per l'intellettuale, di raccontare, di essere un testimone, e purtroppo spesso sono veri questi intellettuali, come appunto lo stesso Primo Levi o Jean Améry,
lo stesso Beck lo fa e tanti altri, come dice anche l'autore, a vedere a un certo punto davvero in faccia la medusa, e chi guarda la medusa diventa di pietra, e cioè muore. E infine i due saggi che più parlano della Shoah, quello di Medici e Medicine, e Medicina nei Lager, che appunto, come ben capite, è un testo molto crudo, e in cui viene fuori sempre il vecchio discorso di Hannah Arendt, spesso non capito, non capito abbastanza, sulle cosiddette persone normali, più o meno come noi, anzi, insomma, spesso anche dei bravi scienziati, che trovandosi in una certa situazione, qui si parla addirittura di routine, dimenticano, in un caso specifico, il giuramento di Ippocrate, e operavano, adopravano come cavie questi poveri internati, perché non dimentichiamoci, noi giustamente si parla della morte all'arrivo nei campi, che era la più frequente, come si vede anche dalle statistiche riportate del libro, ma da un certo punto di vista è stata ancora più crudele la vita nei campi, perché sono stati mesi, in genere non tanti, perché non era previsto che un detenuto vivesse più di 3 mesi. Poi in certi casi, come del resto anche nel caso di Primo Levi, il fatto di essere un operaio specializzato aiutava molto, quindi questo sarebbe anche favorevole quando uno si pensa, insomma, come salvarsi nella vita. Gli intellettuali in genere facevano una brutta fine, molto essere meglio barbieri, come sapete, elettricisti, chimici o, come nel caso di mio padre, tipografi. E poi evidentemente si parla dell'operazione T4, già appunto un po' all'inizio della guerra, se non prima, che era quella dell'eliminazione di tutti gli handicappati fisici e mentali, che evidentemente non servivano al Reich. E qui mi preme sempre ricordare che questa operazione fu interrotta grazie a un'omelia del vescovo di Münster von Galen nell'agosto 1941, e mi viene sempre spontaneo pensare se altre omelie fossero state fatte per altre persone. Questi qui che venivano uccisi dell'operazione T4 bene o male erano tedeschi. Qui si interruppe nei campi, invece non ci fu questa interruzione, anzi le case farmaceutiche, ovviamente, di quelle che paradossalmente anche noi oggi adopriamo, ma evidentemente scordiamoci il passato, investivano proprio in questo tipo di ricerca, anche se, e qui forse è un segno di qualcosa, queste ricerche non hanno mai portato a nulla di buono. E finisce, si parla della sterilizzazione di massa delle razze inferiori, con tutte le possibilità generalmente crudeli e poco funzionanti. Infine, proprio Giovanni Falaschi, il curatore del libro, parla di 3 coppie nella bufera, Luciana Nissim, direi con Franco Sacerdoti, che trovò a Fossoli, Primo Levi e Vanda Maestro, e Leonardo Benedetti e la moglie Yolanda. E sono molto belle le pagine dedicate a queste coppie, sia a Fossoli, sia nelle testimonianze del viaggio per Auschwitz. Viaggio di cui si parla poco, ma fuori veramente l'anticamera dell'inferno. Noi sappiamo particolari di come si svolgevano, e anche la durata enorme. Eppure Luciana quasi parla con nostalgia di questo viaggio, perché erano uniti, perché si volevano bene, e soprattutto Primo ha scritto delle pagine, una pagina eccezionale, quando parla di Wanda e dice: accanto a me serrata con me fra un corpo e corpo era stata per tutto il viaggio una donna, appunto Wanda. Ci conoscevamo da molti anni e la sventura ci aveva colti insieme, ma poco sapevamo l'uno dell'altra. Ci dicemmo allora, nell'ora della decisione, cose che non si dicono fra i vivi. Ci salutammo e fu breve, ciascuno salutò nell'altro la vita, non avevamo più paura. Ci si può sempre chiedere cosa sono queste cose che non si dicono fra i vivi. Beh, forse potremo saperle solo quando anche noi non saremo più fra i vivi. E questo di non aver paura, sì, rende molto l'idea, anche se poi paradossalmente la vita continua sempre finché se ne parla, e poi veniamo a sapere appunto della morte di Wanda, della morte di Leonardo De Benedetti e della morte di Franco Sacerdoti. Infine la ricezione di questo nuovo in Germania, come potete immaginarvi, Primo Levi ci teneva molto a questa traduzione, perché, come diceva, io l'ho scritto in italiano, sì, in italiano, perché sappiano, ma l'ho scritto soprattutto per i tedeschi, come resa dei conti. Forse aggiungerei perché almeno si vergognassero un po'. Credo che questo non sia accaduto. È più facile che si vergognino ora i giovani che non hanno colpa di quello che hanno fatto i loro padri e i loro nonni, che invece tutti coloro che, come sappiamo, anche questo è un filo di tutto il libro, hanno semplicemente obbedito agli ordini. E quindi le lettere che poi lui ha ricevuto dai lettori tedeschi l'hanno lasciato deluso, e anche l'eco della Germania federale è stato buono, modesto. In fondo di Primo Levi fondamentalmente è diventato un grandissimo scrittore in Italia e all'estero solo dopo la tragica morte. Interessante infine notare che invece nella DDR, nella Repubblica Democratica Tedesca, pur essendo stato preparato il libro anche con qualche piccolo taglio per non offendere l'ideologia comunista, poi non venne mai pubblicato perché è considerato un libro contrario alla resistenza nei campi. Fra l'altro, insomma, Auschwitz, dove era stato Primo Levi, di resistenza ce n'era poco o nulla, anche perché c'erano quasi esclusivamente ebrei che, per varie ragioni che qui è inutile accennare, non hanno avuto nessun modo di resistere, tranne forse in rivolta di solito. E per concludere poi c'è un omaggio a Primo Levi che in fondo è sempre presente, come vi dicevo. Si parla infatti del film di Francesco Rosi, scomparso pochi giorni fa, tratto dalla Tregua, e quando Rosi telefonò nel 1987 a Primo Levi per dirgli che voleva fare questo film, Primo Levi rispose: «Lei mi apporta una luce in un momento molto cupo della mia esistenza». E forse sono frasi che in parte diciamo tutti in un certo momento, però non tutti poi cascono dalle scale. Sappiamo che poi non tutti hanno voluto neanche accettare che uno come Primo Levi potesse uccidersi. Io invece stessi subito che era un estremo segno d'umanità, altrimenti poteva considerarsi un freddo Dio che appunto avrebbe superato anche la vista della Medusa. È molto interessante vedere le lettere inviate da Levi a Gianni Polidori, scenografo e costumista dello spettacolo, in cui possiamo vedere la serietà di Levi, questa precisione scientifica, da chimico, nel descrivere nel migliore dei modi tutti i particolari, diciamo, estetici della vita nell'aria, aiutandosi anche con disegni. E con questo dobbiamo ringraziare il curatore, gli autori, e sperare che questo libro abbia il successo che merita, prima di tutto all'Università di Perugia, che continuerà, penso, con questa attività, e possibilmente anche in Italia, ma questo, come sappiamo, dipende dall'editore, dipende dal promotore, ed è tutto un altro discorso. Grazie.
di tutto ringraziare Tanya Goldman, che secondo me ha fatto una presentazione molto bella del libro, è molto chiaro, è una cosa non buffa, ma la cosa che mi colpisce è che io mi sono soffermato esattamente dove, se posso usare il tu, proprio nei stessi momenti, che ci sono certi saggi che sono interessanti, ci sono altri saggi che sono particolari. E devo dire che uno di questi senz'altro ha da fare con la Gorgona. Io non sapevo nulla, non conosco l'autore, ma questo, anche se Primo Levi lo menziona due volte, se non sbaglio, questa immagine legata a Auschwitz, alla Shoah, fa un'impressione veramente grossa. Orrore sterminata, disumanità assoluta, volontà o bisogno di non guardare, impossibilità del dire, ammonimento e memoria. Gorgone contiene in sé i temi inevitabili per affrontare l'immensa tragedia storica della Shoah. Devo dire che io non ho mai riflettuto su quello, credo che sia una cosa molto azzeccata. E poi, parlando di altri articoli, altri contributi, non tutti dello stesso livello, e devo dire subito, e non perché sta accanto a me ora, ma questo di Falaschi sulle tre coppie nella bufera, che Daniel ha già descritto molto bene, si potrebbe, secondo me, si dovrebbe fare un libro di questo saggio, anche un piccolo libro, e so che tu hai pubblicato una biografia. Però quello in sé non esaurisce un campo, e le testimonianze, gli scritti di loro sono molto alte, come la scrittura di Falaschi. E forse mi perdonate se io leggo un altro pezzo, Daniel ha detto uno, ma io vorrei leggere un altro, che nello stesso momento nel vagone che porta Auschwitz c'era Primo Levi e Wanda, e c'era la Luciana Massimo e Franco sacerdoti, e questo è la Luciana Missim che scrive: eppure un po' mi vergogno a dire che di quel viaggio tremendo con la gente adagiato per terra che si sporcava e si lamentava con la fame e col freddo, ci davano solo un po' di pane e marmellata. Io ricordo soprattutto che stavo tra le braccia di un ragazzo che mi voleva bene e con due degli amici più cari, Primo e Wanda. È stato l'amore di un mese, facevoci questi franco sacerdoti, che è destinato a morire a Auschwitz, facendo il commerciante di pelle, era bellissimo e generoso. Io non ero abituato a tanta tenerezza. Ricordo che stretto a lui nel vagone piombato che ci portava da Auschwitz, pensavo: come farò quando torno? Prenderò Franco Momigliano come marito e terrò Franco sacerdote come amante. E questo proprio nel vagone che porta Auschwitz fa un'impressione straordinaria. Momigliano come marito, sacerdote come amante. Poter conservare dentro di me il bene che ho ricevuto dentro quell'orrore è stato un dono che la vita mi ha dato. Testimonianza molto bella. Allora, io mi chiamerei questo libro e altre iniziative simili, e molti dei viaggi dalle scuole ai campi di concentramento e di sterminio, una grande pedagogia repubblicana. c'è una grande presa di posizione fra mille difficoltà, fra mancanza di soldi, fra piccole case editrici che hanno difficoltà a far quadrare i conti e tutti le... In tutto questo, malgrado tutto, io credo che grandissimi progressi si sono stati fatti e che questo libro, come un esempio di pedagogia repubblicana, è molto prezioso. E mi conforta, e torno a questo tema alla fine, mi conforta l'idea che ci sono in giro gli intellettuali che senz'altro saremo morti molto rapidamente a Auschwitz, non intellettuali, ma almeno qui proviamo di tenere vivo anche per le altre generazioni. Volevo anche dire che la storiografia in generale, questo è un punto delicato, non voglio andare troppo dentro perché non sono esperto, e Vogelmann molto più di me, ma almeno fra parecchi elementi della storiografia c'è l'idea che i tedeschi, non subito, non a Primo Levi che è rimasto deluso, non fra quelli del Wehrmacht, per non parlare dell'SS, ma molti tedeschi, e non solo la generazione più recente, ma certamente quello precedente, che sono i nostri compagni in qualche modo, hanno fatto più conti con la Shoah dell'Italia. E che se dobbiamo parlare male dei tedeschi, e bisogna parlare male dei tedeschi in più di un'occasione e in più di una cosa, cioè il contrasto con l'Italia è scioccante sia nei monumenti, sia nei musei, sia nelle storie. In Germania, non grazie a Göring e gli altri, hanno fatto processo di Norimberga, e in Italia c'è un bellissimo libro di Michele Battini, pubblicato anche in inglese, di Pisa, intitolato La Norimberga mancata, è la storia di come è stato nascosto dagli italiani tutte queste stragi, tutte le responsabilità che leggiamo anche qui, perché sono gli italiani che portano via queste persone che poi finiscono nei vagoni umani. E dunque questo è un terreno molto delicato che volevo solo mettere titubantemente un'altra parte di quella cosa. Permettetemi, Anno, tu mi fermi quando è necessario, no, forse non parlo della Shoah. Perché così
se prendo 10 minuti
allora parlo un attimo della Shoah. Io ho lavorato recentemente sulle famiglie del Novecento e una parte, piccola parte di quello su cui ho lavorato riguardava la Germania degli anni 30 e cosa succedeva alle famiglie di fronte a questa catastrofe. E nella prima cosa che connette, io credo abbastanza bene, che con quello che Vogelmann ha detto sulla fortuna, è la questione dei tempi. Cioè i tempi della Shoah sono molto strani, in certi momenti molto lenti, imprevedibili, ed è solo dal 1939, per realizzazione non è mia ovviamente, ma di Saul Friedland, che arriviamo a una vera accelerazione. C'è Kristallnacht di 10 anni di novembre del 1938, una vera accelerazione viene dopo, dal 39 in poi. Ma detto questo, ci sono strane eccezioni, lentezze, difficoltà al regime a to nail, a prendere questi ebrei e farli fuori. E sono molto colpito, ve lo raccomando con grandissimo fervore, un libro che forse insieme con Anna Frank, qui di nuovo non sono io l'esperto, ma il ricordo di Viktor Klemperer, professore di letteratura francese, sposato con una donna protestante. Questo incredibile diario in due volumi, di una bellezza, di un'altezza di scrittura impressionante, lui dice, ma guarda, lui è di Dresda, e bisogna notare, come non possiamo notare, che le manifestazioni più razziste in questi giorni nella Germania sono a Dresda, come se avessero mai imparato la lezione. Ripropongono le stesse cose dal punto di vista dell'identificazione dell'altro, del nemico, degli immigranti, del nero, dell'ebreo, del rom e tutto il resto. E allora Klemperer è di Dresda, e sopravvive ovviamente nel diario, ma la cosa che più mi ha colpito dal punto di vista dei tempi era la questione che lui notava che ancora nell'estate del 1941 agli ebrei non veniva proibito di utilizzare i piroscafi sull'Elba. Cioè, lui poteva andare, ebreo e tutto il resto, sul piroscafo dell'Elba, perché non c'era una discriminazione specifica. Si parte, estate molto tardi. E va avanti così la sua storia, come se fosse la fine inevitabile, cioè da ogni giorno, e poi alla fine è salvato dalla cosa più terribile possibile, il bombardamento alleato, che distrugge la città di Dresda, e lui improvvisamente strappa il triangolo giallo e la sua cosa, la sua moglie, che è la sua salvezza, trova documenti falsi e cominciano a camminare. E camminare dal nord al sud della Germania, e trovano vicini, ex vicini di casa, parenti, vicino a Monaco. Allora una storia incredibile, ma lo racconto solo per sottolineare la lentezza e le improvvise accelerazioni, proprio questo il tempo della storia. Infatti giuro, Solfer, chiedo scusa per la pronuncia, poeta e romanziere straordinario, ha agito troppo tardi, da pochissimi giorni, e poi prova a superare le montagne e scappare, e arriva, viene arrestato in mezzo alle montagne, sui sci. Allora, tutte queste cose della fortuna, dei tempi, dei regimi che sono lenti, complicati, che poi stranamente si accelerano e le persone, le famiglie rimangono impreparati. Già la vecchia generazione voleva restare in ogni caso a Berlino, eccetera, e i figli sono disperati perché non riescono a tirarli fuori. 37, 38, eccetera, ma poi i tempi anche della storia. Allora, avevo altre cose, ma volevo dire una cosa che sembra sconnessa, ma forse non lo è, e parto da quelle parole del nostro curatore, che ha fatto impressione a Daniel anche a me. Falaschi scrive nell'introduzione: non si possono restituire 365 giornate della memoria all'anno, ma si deve quotidianamente vigilare sulle ingiustizie perpetrate a danno dell'uno o dell'altro popolo, a danno di uno o l'altra etnia o minoranza o anche singoli individui per di qualunque motivo. E io condivido con lui, credo con voi, l'idea che questa è una battaglia costante, che è una battaglia che certamente, come abbiamo visto da Parigi, tocca centralmente gli ebrei, ma non solo gli ebrei. E in questi giorni è uscito un lungo articolo di un mio studente, Jacopo Menichetti, che sono felice di citare qui, anche ricordando che il ragazzo è brillante e non trova nessuna possibilità di continuare con i suoi studi. E lui ha scritto sull'immigrazione straniera e contesti urbani in prospettiva storica il caso di Firenze, 1980-2010. E quello più interessante di questa storia di migranti è che è una storia di lotte, di cose oltraggiose e di reazione fiere e determinate. Allora, Firenze, forse ricordate, a un certo punto era fra le città più razziste dell'Italia. Nel 1990 conobbi il drammatico episodio del raid di Martedì Grasso, una caccia all'immigrato straniero. Nell'ultima notte del carnevale che Porto, l'ultima notte, al ferimento di almeno 8 persone con coltelli o con mazze, tutti migranti. E questo fece parlare di Firenze come di una città razzista. Io non ero ancora arrivato in questa città, sono arrivato 2 anni dopo, nel 92. Ma Balducci ha scritto, padre Balducci, nell'88, se questa città resterà bottegaria, l'intolleranza crescerà, diventerà sempre scampo una città razzista, diventerà senza scampo una città razzista. Se invece asseconderà la spinta universalistica che l'ha resa grande in passato, allora potrebbe dare un esempio di convivenze tra diverse etnie nella legge e nella comprensione. E questo è bello, questo è Balducci. Non possiamo dire che è stato tutto liscio così, però si può dire, e la bellezza di Menichetti, il lavoro di Menichetti è che solitamente segue il filo di questo, è che la città ha potuto reagire fieramente dal 1990 in poi, dopo questi accoltellamenti degli immigrati, e si fonda il coordinamento antirazzista fiorentina, che nacque nel dicembre del 1990, e improvvisamente scopriamo tutta una parte della città che non vuole assolutamente accettare che Firenze diventa volato come razzista. Allora ci sono i ragazzi che vanno a insegnare l'italiano agli stranieri, ci sono ARCI e la CGL in primo luogo, in prima fila, in tutta l'organizzazione, ci sono quelli che aiutano gli immigrati a integrarsi, sono legali, li aiutano per il permesso di soggiorno, ci sono tante altre, ci sono le associazioni degli immigrati stessi che prendono coraggio vedendo che Firenze non è fatto solo di razzisti potegari e che possono fondare associazioni e il diritto di difendere. E la storia di Menichetti è una piccola storia, ma è la storia di una battaglia non vinta in modo permanente, ma una battaglia bella fatta da una certa parte della città, che era una lezione per l'atteggiamento verso tutti quelli che identificano un certo gruppo come il nemico da accoltellare, da distruggere, e tutto il resto. E quelle stesse cose della Shoah sono qui oggi, e parlando dei tempi, i tempi oggi si accennano, si vede chiarissimamente, non bisogna essere uno storico per capire, che adesso, in questi anni, si gioca una grandissima partita, nell'Europa e fuori dall'Europa, contro un'ondata e dei partiti politici come Farage in Inghilterra, una cosa mai vista nel mio paese, un partito razzista di questo tipo, come Marie Le Pen in Francia, eccetera, come Matteo Salvini qui in questo paese. Questa è l'ondata. E chiudo chiedendo se siamo preparati, se capiamo che il tempo accelera, e in tutto questo l'educazione sulla Shoah è centrale. Grazie.
Grazie veramente, insomma, questi belli interventi su questo libro che è frutto di una passione civile che io condivido con gli autori, gli altri 9 colleghi e poi il direttore del Visuc Toschi, che ci ha ospitato nella collana dell'Istituto dell'Umbria Contemporanea, il tuo storico dell'Umbria Contemporanea ha ospitato queste 10 lezioni. La prima cosa è che nell'introduzione mi rivolgo ai ragazzi, perché erano nate per loro queste lezioni, e dico una cosa che loro non sanno, mi sono reso conto: le razze non esistono. Da un punto di vista biologico, genetico, la cosa è priva di senso. Questo lo sappiamo da 50 anni, ma i ragazzi non lo sapevano. Questa è una cosa che viene saltata, non viene, non lo so, nei libri di testo, nelle cose, ma è una cosa importante, diciamo. E naturalmente con questo cadono anche tante stupidaggini, per esempio sulle razze inferiori e superiori, per esempio se le razze sono i neri, sono una razza, e poi magari anche gialli, ora però fanno più paura, sono una razza forte, fino a prima erano gli sconfitti, eccetera, insomma. E questo sono preso la via di dirlo proprio perché è una lacuna fortissima nella formazione di qualunque cittadino. Mi ricordo i nostri libri di testo quando ci dicevano che le razze erano 3, quella bianca, quella nera, poi c'era anche già quella gialla, ma in realtà non è poi tanto gialla, ma insomma si chiamava gialla per dargli un colore, ma era una cosa assolutamente priva di senso da un punto di vista scientifico. Qui ci sono i bei libri di Cavalli Sforza con altri che sono tradotti, quindi che ancora questa lacuna duri è una cosa molto anche strana, diciamo. Naturalmente il razzismo si ricompone in altro modo, per esempio ci sono quelli che non hanno voglia di lavorare, oppure quelli che l'istinto delinquenziale ce l'hanno nel sangue. Allora dico, guardate, attenzione a queste frasi che corrono, e non è solo Salvini che dice, ma diciamo attenzione a queste frasi. C'è insomma un ritardo, per riallacciarmi a quello che diceva Paul Ginsburg, tutto italiano, nell'affrontare queste cose. Per esempio siamo dentro, noi facciamo nel nostro piccolo qualche cosa, c'è un ritardo che si riuscirà. Penso all'armadio della vergogna, soprattutto negli anni 90, il famoso armadio dove c'era la documentazione delle stragi, che era stato girato nella procura militare, era stato le ante che si aprivano, erano state girate dalla parte del muro, quindi non si poteva aprire. Poi qualcuno ha detto, ma qui che c'è? È stato aperto l'armadio. Comunque diciamo siamo veramente indietro nell'affrontare queste cose, cose che invece appunto i tedeschi in modo loro hanno fatto. E qui appunto la solitudine anche di Primo Levi e di altri emerge, perché fino in fondo hanno voluto testimoniare. Io invito a leggere un libro di Primo Levi, che sono le conversazioni e interviste. Primo Levi andava nelle scuole e parlava, non si sottraeva al suo dovere di testimone. Una volta, per esempio, era con un'altra scampata da Auschwitz e raccontavano le loro cose. Alla fine questa amica gli dice: allora che voto mi dai? E lui gli dice: ti do 30, ma non la lode, perché tu hai parlato di un episodio di cui non sei stata testimone. Tu devi parlare soltanto delle cose che hai visto tu. Questo è il rigore, diciamo così, estremo. Non essere smentiti ed essere diciamo, chiari. Questo è. Naturalmente il Primo Levi è ovvio che è quello che capisce di più l'attenzione, ma bisogna riflettere sul fatto che Levi ha dato alla letteratura italiana, insieme a Calvino, una lingua straordinariamente chiara, precisa. Ora, dopo di me, che la chiudo subito, si vedrà il professor Diterri, anche lui appunto che ha un contributo proprio a proposito di Primo Levi, le lettere che Levi scriveva allo scenografo Polidori, come è stato già ricordato qui, per la riduzione teatrale di Se questo è un uomo, che fu fatta alla metà degli anni 60. Ma proprio questo rigore della testimonianza, questo rigore è la prima cosa nobile, diciamo così, di Primo Levi. E poi il risultato straordinario di questa scrittura chiara, precisa, diciamo, mentre molta letteratura italiana parla molto di stati d'animo, di tramonti, eccetera. Arriva questo libro che nel 1947 non viene pubblicato da Einaudi, perché era un libro scioccante, dicendo: ma no, non si pubblica, questo è uno dei motivi. Non c'è interesse la casa editrice, e lo pubblica in una piccola casa editrice che era la De Silva di Torino, sì, Franco Antonicelli, che glielo fa pubblicare. Comunque sono cose, però ecco, probabilmente anche gli stessi professori dei tuoi colleghi, magari di letteratura italiana, hanno capito, ma per usarlo in un modo da intellettuali, ma non da umani, ma da intellettuali, che è una cosa diversa. Queste cose che ci sono già in Manzoni, molto precise, e che mi hanno, io lo confesso, diciamo, è una cosa di me. Fin da ragazzo, quando l'ho letto per la prima volta, quando Manzoni dice nel 1822, a proposito del discorso della storia inaugurale dell'Italia, dice: un'immensa moltitudine di uomini, una serie di generazioni che passa sulla terra, sulla sua terra, inosservata, senza lasciarvi traccia, è un tristo ma importante fenomeno. E le ragioni di un tale silenzio possono riuscire ancor più istruttive che molte scoperte di fatto. Cioè, quello che più mi ha sempre colpito è il fatto che milioni di persone davvero passano sulla terra senza lasciare traccia, e milioni di persone sono morte, 6 milioni di persone sono morte, diciamo, a Auschwitz, ma insomma, nei campi di sterminio. E proprio mette in bocca a Don Rodrigo Manzoni, a proposito di Renzo, Lucia, che non sono nessuno, proprio in bocca a Don Rodrigo, cioè: e a Milano, chi si cura di costoro a Milano? Chi gli darebbe retta? Chissà che ci siano. Sono come gente perduta sulla terra, non hanno neanche un padrone, gente di nessuno. Ecco, allora, questa è per trovare le tracce della gente di nessuno. E uno è Modiano, che ha vinto ora il premio Nobel, che è un Patrick Modiano, che ha scritto un libro straordinario, Gloria Brunder, e hanno fatto bene a dargli il novello, non solo per questo naturalmente, in cui cerca di identificare, di ricostruire attraverso dettagli, indagini continue che lui fa in una Parigi dove lui si muove continuamente, cerca di ricostruire chi era questa ragazzina che poi è stata ebrea, che poi è stata deportata a Auschwitz, che si sa, ecco. E tutti i dettagli, ricostruisce dove doveva alloggiare, che cosa c'era allora, che cosa invece c'è ora, è molto interessante quel libro e ve lo raccomando, diciamo, come anche una specie di detective story in cui appunto l'autore fa il detective continuamente cercando questo fantasma, diciamo, e di identificarlo. Io non ho nulla altro da dire, c'è il saggio su Kafka, è di Lauta Trede, che è una collega morta un anno e mezzo fa, era un'esperta di Kafka, e qui ci introduce questo solo ci introduce a un tema che è interessantissimo a proposito di molti ebrei, in particolare quelli forse orientali, ma direi di tutti. Scrivendo alla Milena, o Milena, insomma, l'italiana, alla Jesenska, dice Kafka: sia tu che io conosciamo moltissimi esemplari caratteristici di ebrei occidentali. Io sono, per quanto ne so, il più occidentale di tutti loro. Ciò significa, per dirla con un'iperbole, che non mi si regala un minuto di quiete. Bisogna che mi guadagni tutto, non solo il presente e il futuro, ma anche il passato. Una cosa questa che tutti hanno avuto in dote. Persino questo io devo guadagnarmelo, il passato. E questa forse è la fatica più grande, perché se la terra gira su se stessa verso destra, io dovrei girarmi verso sinistra per riprendere il passato. Ora, io non ho la minima forza, come sarebbe il mio dovere, non posso portare il mondo sulle spalle. Ci sopporto a malapena il cappotto d'inverno. Ecco, questa è una straordinaria citazione di Kafka sull'identità, diciamo, una specie di identità negata, ecco. Ebbene, ci sono tante cose, perché solo questi interventi mi hanno stimolato, ma io direi che se può passare la parola, forse, se nessuno per dire qualcosa, a Tintelli, che ci fa vedere queste lettere. Ecco Sandro Tintelli.
Allora, mi sentite? Allora, queste lettere che noi...
Sandro, c'è un
microfono,
qui sono apprezzate.
Sai. No, scusate, ho invitato giustamente. Dunque, allora, queste lettere che andiamo a mostrarvi sono conservate al Museo Biblioteca della Torre di Genova, perché nella mia vita precedente il mio arrivo all'Università di Perugia, io lavoravo al Museo Biblioteca della Torre di Genova. Ci ho lavorato per 26 anni, abbiamo fatto incursioni fiorentine qui con la mostra di Bonaventura, con la mostra su Adelaide di Storia all'epoca in cui Bossanti dirigeva il VSE, quindi diciamo c'è anche una parentesi fiorentina alle mie spalle e mi piace essere qui stasera a ricordare due cose. Uno, perché questa storia è una storia che racconta un mancato incontro. Questo spettacolo doveva avvenire a Firenze, nella rassegna dei Teatri Stabili, se non che quell'anno, voi lo sapete meglio di me, 1966, successe qualche cosa a Firenze, e la rassegna dei Teatri Stabili ebbe luogo a Torino, eccezionalmente. Torino si offrì di ospitare la rassegna, ma diciamo idealmente lo spettacolo doveva avere luogo a Firenze. Dicevo Museo della Torre di Genova perché queste lettere ci sono state date da Gianni Corridò, è stato ricordato, un grande scenografo, era uno scenografo di Bellissima, di Visconti, tanto per dire un film che sicuramente avete visto tutti, e ci sono al suo archivio. E mi ricordo come una delle mie più grandi emozioni professionali quando mi decidere queste lettere. Perché tra queste lettere c'era un pezzetto di stoffa, che adesso vedrete, c'era un pezzetto di stoffa dalla divisa, ritagliato dalla divisa di Primo Levi. E allora avere tra le mani quel pezzo di stoffa, pensare che cosa aveva vissuto, quel pezzo di stoffa fu veramente un pugno nello stomaco, che non dimenticherò mai. È stato quindi un... e Gianni Polidori era veramente un grande scenografo, aveva in qualche modo anche testimoniato questa sua passione nello spettacolo, ed è uno spettacolo molto particolare quello che nacque da questo incontro tra Primo Levi e il teatro. Allora qui vedete le lettere, non so quanto riusciate a vedere, ma se vedo prima della precisione veramente da scienziato, con cui lui descriveva dal punto di vista estetico, sì, illustrava, doveva illustrare come erano particolari della divisa, della vita al campo, e dice un particolare, faceva vedere come da un pezzo di stoffa si potesse ricavare un qualche cosa che potesse in qualche modo assomigliare ad una calza, una fasciatura per i piedi. Qui invece il coltello, come poteva essere ricavato legando dei pezzi di fil di ferro. Guardate la grafia che io invidio, perché io ho una pessima grafia, certe volte non mi capisco nemmeno da me stesso, e quindi non posso che ammirare questa grafia di Levi, la carta intestata di corso Re Umberto a Torino, e in cui dà tutta una serie di indicazioni. Ed ecco il pezzo di stoffa che vi dicevo, che è conservato al Museo d'Oratore di Genova. Lui dice, molto spinto, ed ecco di nuovo un'altra lettera in cui mi descrive appunto tutto questo, e il numero di matricola. E questo è il fondale, una sorta di, potremmo dire quasi un quadro astratto, ideato da Gianni Polidori. Questa è la locandina dello spettacolo Se questo è un uomo, ed ecco i momenti dello spettacolo. Ora la difficoltà era evidentemente rendere questa dimensione corale che è propria di Se questo è un uomo, ma lo spettacolo ci è riuscito benissimo, e la cosa significativa è che la compagnia che si formò per quell'occasione, per quello spettacolo, fu una compagnia eccezionale, perché univa attori provenienti da tutta Europa, dalla Francia, dalla Polonia, dalla Germania, una vera e propria Babele di lingue, che riproduceva quella che era poi la Babele di lingue del campo di sterminio di Auschwitz. E questa dimensione corale la si può ritrovare anche in queste poche foto dello spettacolo che io vado a mostrarvi. Ma appunto questa Babele linguistica si ritrovava anche nella differenza fra gli attori. Prima è stato ricordato il film di Rosi, La Tregua, un film per molti versi molto, molto bello e significativo, ma sicuramente quello per cui di cui anche mi sono occupato, nel contributo che ho fatto, ma sicuramente devo dire che da chi ha visto lo spettacolo, in questo spettacolo risaltava come mai in altre occasioni quella che è la forza del teatro, di un'esperienza fisica che, come direbbe Peter Brook, veramente arriva a toccare le corde più profonde degli spettatori e quindi in qualche modo a modificare. Grazie, bene, possiamo cominciare.
ci sono delle domande?
Ciao, c'è qualche spazio libero per domande eventuali? Prego.
Allora, no, siccome come teatro per due ragioni mi sento, siccome è stato ricordato due volte, io la so, abbiamo qui con noi anche il collega Herman Donovan, qui si vede il grosso lavoro che è stato fatto, e vorrei spendere due parole proprio su questo straordinario ritrovamento. Primo perché io non lo conoscevo, come molti di noi, ed è stata una delle esperienze più straordinarie. Mi sono affrettato a leggere tutto quello che ho trovato su Zoifer ed è veramente una figura eccezionale. Ma la cosa più straordinaria è che se ne accorsero subito, il Politecnico di Vittorini, subito dopo la guerra, pubblicò l'Aulid, cioè nella traduzione di Fortini, pubblicò la canzone che aveva scritto Zoifer, molto, non dimentichiamolo, a 26 anni, in cui invitava appunto a resistere con questa testimonianza di forza, la forza fisica di un giovane che per viceversa sarebbe stato piegato di lì a poco dal tifo, ma che dava anche un'idea di quella che era la forza anche della sua arte, come emerge poi dai testi che abbiamo pubblicato con Morlacchi, che testimoniano di un teatro, di un cabaret, di un qualche cosa di straordinariamente alto. E allora mi viene in mente in cui tutto quello che abbiamo perso e che viene ricordato a proposito appunto di questa figura, perché quanto ci ha dato testimonia proprio del livello artistico e qualitativo e della forza, e ci fa tanto più rimpiangere quanto non ci ha potuto dare in seguito. Con Zoifer, con altri, probabilmente abbiamo perso dei grandi artisti. Con Zoifer sappiamo, siamo sicuri di aver perso un grande artista. E quindi la ripartizione da parte dell'umanità è stata tanto maggiore che ci aveva già dato. Quindi di un talento che veramente io non esprimere quasi pari a lei.
Il merito è di Dorovin in particolare, perché insegna lì, ha fatto questo saggio, ma Dorovin ha fatto molto di più, perché ha fatto una lunga preparazione a tutto il teatro che abbiamo stampato a Perugia e poi ha organizzato un convegno su questo scrittore per vedere di farlo conoscere. E questa è un'opera di promozione che in gran parte, diciamo, è merito di Herman Dorovin. Insegna a Perugia ma vive a Firenze. Siamo tutti un po' pendolari, diciamo, io almeno sono stato.
Qualche altra domanda?
Allora, ora non sono preparato, mi serve di me, però vorrei forse dire questo, che nel contesto del nostro libro ho cercato chiaramente di incentrare quadro anche sulla fase finale della vita di Zoifer, sul suo internamento prima a Dachau, poi a Buchenwald. Le testimonianze che abbiamo grazie al suo biografo Horst Jarka ci parlano di una persona mai piegata da queste tremende condizioni di sfruttamento, di umiliazione, che vivevano questi prigionieri, si parla di una sua, come dire, attività anche nel senso di, come dire, non solo scriveva di nascosto questa grande canzone, che divenne poi un po' l'inno dei prigionieri di Dachau, Dachau-Yi, ma faceva anche del cabaret, aveva mantenuto in qualche maniera il suo senso dell'umorismo, la sua versatilità anche in quelle tremende condizioni. Quando si parla della memoria della Shoah, a me preme sempre anche ricordare le capacità di resistenza, le risorse umane come la solidarietà che nei campi poteva essere praticata nonostante le condizioni così proibitive, così violentemente costrittive. In questa maniera, come dire, ha portato avanti una sua identità precisa, che è quella dell'autore satirico, la sua è un'opera spesso articolata anche per il cabaret. Era insomma un autore che ci ha lasciato 5 commedie, insomma, tutte opere scritte per i piccoli teatri che nell'epoca della dittatura austro-fascista negli anni 34-38 prima dell'Anschluss potevano in base a quella strana legge essere attivi, a condizione che nella sala del teatro non ci fossero più di 49 persone. Questa era la legge per cui è da lì in alto il teatro dei 49.
E perché 49?
Perché la legge le sue stranezze, no? Così come la censura prevedeva un certo numero di pagine oltre i quali era vietato o sotto i quali era vietato pubblicare, e così si pensava di lasciare un po' la possibilità di uno sfogo al malcontento, purché fosse per un pubblico ristretto. Si pensava agli intellettuali in questa maniera fossero tra di loro, un po' è vero anche questo. Zoeffer si inserisce nella tradizione del teatro popolare, nasce la sua drammaturgia fortemente da quella del teatro dell'Ottocento, di Nestro, in modo particolare sognava un pubblico popolare e ampio, ma si è visto poi costretto a in qualche maniera a scrivere per questo pubblico ristretto. Comunque oggi la ricezione del suo teatro chiaramente ci dà la possibilità di raggiungere un pubblico diverso e più ampio, e insomma la storia della sua ricezione, le traduzioni eccetera è abbastanza notevole ormai, però non vorrei dire grazie.
Ci sono altre domande? Allora, a me non resta che ringraziarvi, ma tanto, per quanto ho imparato, per quanto generosamente avete dato tutti noi, e sperando di avervi nuovamente qui, gli auguri più affettuosi anche per il nuovo anno. A presto.